Se ti rivolgessi questa domanda a bruciapelo, andrai nel cielo? Non è una poesia, anche se fa rima, eh? È una domanda. Andrai nel cielo? Quale sarebbe la tua risposta? Il tema delle conseguenze eterne, cioè dove saremo un giorno, se nel cielo o all'inferno, dipende dalla grazia di Dio, ma anche da nostre scelte. E questo tema fa parte di una chiara presentazione del Vangelo di Gesù Cristo. Ora, è inutile che vi nasconda che quanto dirò questa mattina è frutto di riflessioni, vedo Stefano che ride, di quanto abbiamo sentito insieme, ed è stata una benedizione con mia moglie, Stefano e Lidia, di quanto abbiamo sentito a questo convegno GBU da questo fratello che è un colosso, Carson, Don Carson, da non confondere con Don Abbondio, Don Carson. E io questa mattina intendo presentare il Vangelo di Gesù Cristo, non perché non lo abbia fatto altre volte o non perché altri che sono venuti qui su questo pulpito non l'abbiano fatto. Lasciatemi parentesi. Due cose di cui gioisco questa mattina. Uno, di vedere Katria. E l'altro, quando sono arrivato, non c'entra niente col cielo, no, forse c'entra qualcosa. Quando sono arrivato ho visto Daniele. Dove sei, Daniele? E con un sorriso largo così mi ha detto: intendo fare il corso sul battesimo. Quindi non c'è una gioia più grande. Siamo già un po' nel cielo anche qui, quando abbiamo queste notizie. Dicevo, intendo presentare il Vangelo di Gesù Cristo. Perché? Perché non sempre predichiamo esattamente il Vangelo di Gesù Cristo, secondo quello che dice Prima Corinzi 15, perché lì troviamo l'essenza del Vangelo, dal versetto 1 al versetto 19. Tante volte predichiamo sulle conseguenze del Vangelo, e questo va benissimo, ma predicare il Vangelo di Gesù Cristo è ancora un'altra cosa. E questa mattina, anche se forse andrò a cercarmi delle grane, voglio correre questo rischio, voglio predicare il Vangelo di Gesù Cristo. Allora, andiamo su questo testo che troviamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 16, dal versetto 19. Luca, capitolo 16, dal versetto 19. C'era un uomo ricco che si vestiva di porpora e di bisso e ogni giorno si divertiva splendidamente. E c'era un mendicante chiamato Lazzaro che stava alla porta di lui pieno di ulcere, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. E perfino i cani venivano a leccargli le ulcere. Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. E morì anche il ricco e fu sepolto. E nell'Ades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono, né di là si passi da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, o padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Abramo disse, hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli. Ed egli, no, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti va a loro, si ravvederanno. E Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscita. Come dunque dovremmo capire questo racconto? Dirò di più. Come dunque dovremmo capire questa parabola? Perché trattasi di una parabola. E in quanto tale dobbiamo stare attenti a come la interpretiamo. Perché la parabola, la storia, ha dei vari dettagli e non tutti i dettagli per forza devono indicare un significato preciso. Ci sono delle lezioni e poi c'è una parte di storia che non per forza bisogna a tutti i costi interpretare in qualche modo. Ricordate la parabola del Samaritano, dove ogni cosa ha un senso, e qualcuno chiese, ma l'asino, o meglio, la coda dell'asino, che cosa vuol dire? Capite? Dettagli, dettagli. Ma facciamoci una domanda, dopo aver letto questo testo. Esiste allora la legge del contrappasso, tanto cara al nostro caro Dante, nella sua Divina Commedia? La legge del contrappasso, ovvero anche chiamata la pena del taglione, è un supplizio commisurato al delitto. È un patimento identico a quello che si è dato ad altrui. Sembrerebbe in un certo senso che qui c'è questa legge del contrappasso. Hai goduto splendidamente in terra, tormento nel cielo. Hai sofferto terribilmente qui in terra, consolato nel cielo. E questa è l'interpretazione di questo testo? Oppure, un'altra cosa che può venire in mente. Tutti i poveri saranno salvati? E tutti i ricchi andranno all'inferno? E questo è ciò che vuol dire Gesù? Se qualcuno è ricco e ha questo problema, gli do il numero del mio conto. Io non ho problemi sotto questo aspetto. O meglio, il conto della Chiesa. Conto della Chiesa. È questo ciò che vuol dire Gesù? Per chi conosce un pochino l'insegnamento di Gesù e l'insieme della Bibbia, soprattutto del Nuovo Testamento, tali conclusioni sono facilmente rifiutabili, perché fra i seguaci di Gesù c'erano delle persone ricche e certamente saranno state salvate. E dall'altra parte il solo fatto di essere poveri non è mai stato presentato dalle scritture come una condizione necessaria e sufficiente per essere salvati. Tutto il Nuovo Testamento insegna che cosa? Che la salvezza si acquisisce esclusivamente attraverso la fede in Cristo Gesù. Questo è il principio. E già la lezione di questa parabola emerge già in parte nel nome dato al povero, Lazzaro, il cui significato è Dio aiuta. O il mio aiuto è Dio. Quindi la fede di Lazzaro era anelare e attendere il suo aiuto, l'aiuto di Dio e la sua salvezza. A chi è indirizzata questa parabola? sti poveri farisei, è indirizzata ai farisei. Quindi possiamo stare tranquilli, o no? I farisei avevano l'inclinazione a vedere la parte di questo racconto di Gesù, gli avanzi della tavola, gli avanzi di cibo che cadono dalla tavola, le ulcere, questi cani che schifosamente vengono a leccare le ferite, vedevano in tutto questo la prova della disapprovazione divina. E tutto ciò era sufficiente a far apparire il povero Lazzaro odioso e impuro ai loro occhi, oltre che respinto da Dio. Vedete? La teologia della prosperità c'era già anche allora. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, dice l'Ecclesiaste. Perché che cosa pensavano i farisei? Che chi era povero è perché non era a posto con Dio. Loro farisei, che invece avevano tanti soldi, erano a posto con Dio. E questo è quello che dice in parole povere la teologia della prosperità. Se sei malato e sei povero, sei un disgraziato davanti a Dio, nel senso di senza grazia. Se sei ricco e crepi di salute, scusate il termine, invece sei benedetto da Dio. Ma come sempre, dovremmo riferirci al contesto per capire questa parabola. E il contesto da dove viene fuori? Viene fuori, ad esempio, dal versetto 13, che non abbiamo letto. Cosa dice il versetto 13? La seconda parte. Voi, dice Gesù ai farisei, non potete servire Dio e Mammona, che era il Dio denaro. Versetti 14 e 15, continua il contesto. I farisei, belli, che amavano il denaro, udivano tutte queste cose, si beffavano di lui. Ed egli disse a loro: voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio, conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Ecco il contesto della parabola. E il testo potrebbe iniziare in questo modo, visto che dopo questo discorso Gesù sembra fare una parentesi sul ripudio e poi ritorna sul concetto, quindi potremmo leggere in questo modo: per tornare alla questione del denaro, c'era una volta, eccetera, eccetera. Quindi la lezione principale è l'uso della ricchezza, non essere ricchi, ma l'uso della ricchezza. E questa ricchezza, da questo testo, sembra che ci sia donata per effettuare un test su di noi, per sapere come potrebbe reagire il nostro cuore. E allora qui faccio una domanda, me la sono già fatta, prima a me, state tranquilli. Siamo attaccati alla ricchezza al punto di non volercene separare, se non per il nostro benessere e il nostro egoismo? In fondo è quello che ha fatto il ricco della parabola, dove c'è scritto che era sempre elegantemente vestito di abiti costosi e raffinati. C'è nominata la porpora, e la porpora era un segno di ricchezza. C'è la parola abisso, che era un lino egiziano di assai pregevolitura, non si dice, assai pregiato. E questo ricco era quotidianamente, dice che tutti i giorni era immerso in festini e in piaceri. Il testo non lo dice, ma leggendo queste parole, quando dice che si divertiva splendidamente, forse c'era anche qualche piccola orgetta, ma non lo so, lasciamo alla nostra creatività di pensare. Ma nonostante tutto questo, questo ricco che cosa ha fatto? Ha lasciato marcire Lazzaro nella sua miseria, davanti alla sua porta, davanti, neanche in casa o un pochettino, no, davanti, davanti alla sua porta. Quindi la parabola, ripeto, indirizzata ai farisei, condanna il cattivo uso della ricchezza. Il ricco ha mal utilizzato i suoi beni e ha dimenticato che tutte queste ricchezze gli erano state date, affidate da Dio per esercitare la misericordia. E ricordati, questo non è tanto un mio problema, ma ricordati che se sei ricco devi esercitare la misericordia. Questo è quello che dice il testo. E invece lui se n'è servito soltanto per soddisfare il suo egoismo e i suoi piaceri. Ah, poi c'è una cosa che mi piace un sacco. A me, sapete, piacciono le provocazioni. E qui trovo una provocazione incredibile. Avete notato? Il ricco è nell'Hades, l'anticamera dell'inferno in qualche modo, Lazzaro è nel seno di Abramo. E chi è che sovraintende questo luogo di riposo, questo soggiorno di riposo? Abramo. E chi era Abramo? Era il ricco dei ricchi in Israele. Che provocazione, che provocazione. Nella mia fantasia malsana, a volte penso a questo ricco e dice, ma Abramo forse dovrebbe stare qui con me, perché è un uomo ricco, e non stare là. Vabbè. Quanto a Lazzaro, al povero Lazzaro, la vera ragione per cui è consolato, la vera ragione per cui riceve delle cure in questo luogo di riposo, denominato nel seno di Abramo, non è la sua povertà, l'ho già detto e lo ripeto, ma semmai è come ha vissuto la povertà, così come indica il suo nome, Dio è il mio aiuto. Quindi è il suo umile abbandono alla volontà di Dio che lo porta ad essere vicino ad Abramo. È la sua fede, la sua fiducia in Dio che lo porta ad essere nel seno di Abramo. Ma qui c'è un'altra domanda che dovremmo porci. E qui andiamo un po' più nel difficile, forse. E la domanda è questa. Gesù vorrebbe forse insegnarci qual è lo stato dei defunti dopo la morte? Prima vedevo tante teste che sì, adesso vedo che tutti siete in silenzio. Come mai? Non mi pare sia questo lo scopo di questa parabola. Parabola che contiene alcuni elementi, attenzione, che non compaiono altrove nella scrittura e sono sotto forma di parabola, quindi qui l'interpretazione deve essere corretta. Tuttavia però possiamo trarre qualche conclusione, in quanto sarebbe impensabile, così come sostengono Cuen e lo stesso Carson, sarebbe impensabile che Gesù abbia tratto delle lezioni da una storia se non corrispondesse per nulla alla realtà. Ecco, e questo crea delle difficoltà. Vediamo alcune di queste lezioni. Prima di tutto, constatiamo che i morti hanno una vita cosciente. Possono pensare logicamente e possono parlare. Hanno dei ricordi precisi di ciò che hanno vissuto durante la loro vita. E hanno anche dei sentimenti. Il ricco pensa ai suoi fratelli e vorrebbe evitare loro di andare a finire nel luogo dei tormenti dove già si trova lui stesso. E c'è un'altra cosa interessante. Hanno un aspetto che permette di riconoscersi. Il ricco ha riconosciuto che era Lazzaro, quel povero Lazzaro che mendicava alla sua porta. Attenzione però, perché stiamo parlando dell'inferno. E non possiamo parlare del cielo se non parliamo dell'inferno. Sapete perché manca tante volte il timore di Dio? Perché non si predica più sull'inferno. E sono due cose che sono assolutamente unite. Attenzione però, anche se ci sono tutte queste cose, il loro stato non è modificabile da tutti questi pensieri e da questi sentimenti. Essi restano dove sono e come sono. Vuoi andare in cielo o vuoi andare all'inferno? Io non so se tutti qui hanno già fatto questa scelta. Ho fatto prima una domanda, ma tutti potremmo rispondere chiaramente sì, andrò nel cielo? Se hai dei dubbi, stai attento. Stai attento. Essi restano dove sono e come sono, fino al giorno del giudizio che determinerà definitivamente la loro sorte eterna. Quindi lo scopo di questa parabola, l'ho già detto, non è tanto di farci familiarizzare con dei dettagli sulla vita futura. Ad esempio, vi dico chiaramente, non credo che Gesù voglia insegnare che dal cielo possa essere visto l'inferno o viceversa. È vero, siamo nel campo dei miracoli, ma non credo che ci siano dei cannocchiali speciali che dall'inferno vedi il cielo e viceversa. Questo è uno di quei dettagli che fa parte della storia. E non credo neanche che i dannati, quelli che abitano l'inferno, possano parlare con Abramo nel cielo, come dice il versetto 24. E non è neppure certo che la sete e le fiamme debbano essere prese letteralmente. Noi a volte siamo romantici, anche quando parliamo dell'inferno. Vediamo queste fiamme che consumano e queste anime che dicono ahi come brucia, ahi come brucia, e poi vediamo il diavolo con le corna, con una bella coda lunga, con un tridente infuocato che ti dice adesso ti prendo, adesso ti prendo. Questo non è l'inferno, questo è l'inferno di Dante forse. L'inferno è un luogo dove non c'è Dio, dove la presenza di Dio non c'è, questo è l'inferno. E lasciamo perdere le fiamme, la sete e il diavolo con le corna. Quindi lo scopo è piuttosto quello, attenzione, di confrontarci, lo scopo di questa parabola, con i nostri doveri qui, in questa vita, qui. D'altra parte, ci sono alcune verità sulla vita futura che sono sottolineate in una maniera molto intensa che non possiamo fuggirle. E vorrei elencare tre di queste verità. Perché alla fine di questo incontro dobbiamo decidere se vogliamo andare tutti in cielo. Prima verità, la morte mette un punto finale al nostro destino umano. Chiaro? Lo stato dell'anima dopo la morte è irrevocabilmente fissato durante questa vita e, come ho già detto prima, non è modificabile. Seconda verità. Sebbene raffigurato da un linguaggio simbolico, siamo di fronte a una parabola, essa insegna chiaramente che i giusti gioiscono di una felicità infinita. Ecco perché dobbiamo andare tutti in cielo. Mentre quelli che hanno vissuto senza Dio si trovano in una indescrivibile angoscia. E questa felicità e questa angoscia sono entrambe coscienti. Questo forse è l'inferno vero. Sono cosciente della mia angoscia, ma non la posso modificare. E forse non la voglio neanche modificare, come vedremo. E per chi ha accantonato Dio, sussiste ancora qualcosa. Nell'aldilà c'è il ricordo di questa vita con le sue possibilità perdute. E qui mi viene in mente un pochino un testo di Giorgio Gotta, Vecchi Fragegopi, quando in una canzone diceva un pochettino alcune di queste cose, Le ore perdute, mi pare che si chiamava la canzone. Ed è questo il vero tormento, le possibilità perdute che ci saranno nell'inferno, più che la sete, le fiamme e il diavolo con le corna. Terzo, la parabola insiste su una verità straordinaria, e la verità è questa: tutti gli uomini, per tutti gli uomini, esiste una guida sufficiente per andare in cielo. La parola di Dio, la santa e sacra scrittura, questo serve, la rivelazione di Dio per andare in cielo. Per quelli che desiderano conoscere Dio e hanno voglia di obbedirgli, così come ricorda anche Gesù in Giovanni 7,17, le scritture sono pienamente sufficienti per produrre la fede e quindi andare in cielo. È chiaro, è chiaro. Il miracolo non ti fa andare in cielo, salvo eccezioni. Il miracolo rafforza la fede di chi già ce l'ha, ma difficilmente la produce. Abbiamo visto quando l'altro Lazzaro viene risuscitato. Quanti si facevano beffe e non hanno creduto, ma la stessa risurrezione di Gesù Cristo. Alcuni hanno persin detto, è pagato, perché dicessero, hanno rubato il corpo di Gesù. Il miracolo non è sufficiente per farti andare in cielo. E da queste tre verità vorrei permettermi di darvi e di darmi tre consigli pastorali, o tre osservazioni pastorali, o tre incoraggiamenti pastorali. Scegliete il termine che vi piace di più. Il primo, cari fratelli, care sorelle, cari amici, c'è un posto da cercare e c'è un posto da fuggire. Se vuoi andare in cielo, devi fuggire l'inferno. Perché all'inferno la gente non si pente. Avete notato, il ricco non chiede perdono a Lazzaro. Scusami Lazzaro, ti chiedo perdono per tutto il male che ti ho fatto. Assolutamente, non c'è la minima menzione del perdono. Anzi, padre Abramo, manda Lazzaro a darmi un bicchiere d'acqua fresca. Padre Lazzaro, manda Lazzaro a testimoniare ai miei fratelli perché non vengano qui. Lazzaro deve ancora essere al servizio, perché è sempre ancora quel povero diavolo schifoso che stava alla sua porta. L'inferno è un luogo di gente inutile per Dio, ecco perché dobbiamo andare in cielo. L'inferno è un luogo pieno di persone che soffrono e continuano a pensare di aver ragione loro e che Dio ha torto. Questo è l'inferno. Se pensi all'inferno, ti viene voglia di andare nel cielo. È vero o no? È vero o no? Sì? Allora tutti andremo nel cielo? Tutti? Mimmo ha alzato due mani. Se ne avesse avute sei, le alzava tutte sei. Secondo consiglio pastorale. Attenzione. Le cose di cui siamo orgogliosi ci potrebbero rendere ciechi al nostro bisogno di grazia, così come è successo a quel ricco. Allora la domanda, quali sono le cose di cui vai fiero? Forse sei fiero di essere un bel ragazzo e di avere un sacco di ragazze che ti stanno dietro, o sei una bella ragazza e hai un sacco di ragazzi che ti corrono dietro. Forse sei fiero della tua Audi da 100 milioni, non ci sono più i milioni, ci sono gli euro. Vabbè, fate la conversione. Forse sei fiero della tua casa, sei fiero del tuo lavoro. Quali sono le cose di cui sei fiero? E Gesù la dice molto meglio. Gesù dice: dov'è il tuo tesoro, lì sarà il tuo cuore. E se vuoi andare in cielo, il tuo cuore deve essere per il Signore. Altrimenti andrai all'inferno e farai compagnia al ricco e a tanti altri. Terzo, Dio non è rimasto senza testimoni. Ascoltiamo le testimonianze della Scrittura. Amiamo le testimonianze della Scrittura. Incarniamo le testimonianze della Scrittura. Andremo tutti in cielo? Che il Signore ci possa far capire se ci sono delle cose che ci tengono ancorati qui, fortemente su questa terra. Sapete una cosa terribile? Se leggete il Nuovo Testamento e fate uno studio sulle cose che vi portano all'inferno, troverete un sacco di liste. E se fate il totale, ci sono circa 100-120 cose descritte nel Nuovo Testamento che ti possono mandare all'inferno. 100-120. Quindi, l'immoralità sessuale, l'orgoglio, la paura dell'uomo, essere codardi, l'avarizia. Ah. Noi pensiamo che nell'inferno saranno pieno di adulteri e di fornicatori. L'inferno sarà pieno di adulteri, ma pieno di avari. Di gente che hanno goduto qui splendidamente e non si sono curati, di tanti Lazzaro che forse abbiamo vicini. E qui ci sarebbe da fare tutto un discorso, ma non voglio incoraggiare l'area sociale che già è in fibrillazione. Andremo tutti nel cielo? Io vorrei che tutti potessimo alzare la mano. Ma dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare. Dio ha già fatto tutto, l'abbiamo ricordato ancora questa mattina. Ma c'è qualche cosa che forse dobbiamo fare noi. Ricordiamoci di questa parabola e che Dio ci faccia misericordia e ci aiuti, perché ne abbiamo di bisogno. Amen. Se adesso potessimo riflettere un pochino, forse anche esprimere dei nostri pensieri verso Dio, in silenzio o in palese. Però adesso non proponiamo canti. Riflettiamo e decidiamo. Se qualcuno ancora non ha deciso o è in bilico, che possa decidere questa mattina: voglio andare in cielo. E che così possa essere. Amen.